Intanto abbiamo il piacere di avere in collegamento Gianni Dargoni del Sole 24 Ore. Ciao Gianni, buon pomeriggio.
Ciao, ciao. Buon pomeriggio a tutti.
Allora, sicuramente una mole di situazioni da monitorare, di lavoro per quanto riguarda questa situazione. Intanto, ecco, noi siamo partiti prima con Marco Conterio sul discorso di Del Piero e del suo possibile inserimento. Si era parlato di un possibile inserimento nel CDA. Mi sembra che l'intenzione, da quello che emerge, è di mettere dentro un CDA tecnico, un governo tecnico per far fronte, diciamo, a questa emergenza, no?
John Elkann, insomma, l'azionista che rappresenta l'azionista di maggioranza, insomma, il più forte tra gli eredi Agnelli, anche se non è l'unico, e ha fatto capire che ha detto attraverso Exor, la società azionista della Juventus, che ci sarà un consiglio con soprattutto esperti di carattere legale, forse finanziario. Naturalmente non può bastare, perché ci vorrà anche qualcuno, penso, che abbia delle competenze industriali, cioè in questo caso nello sportivo, nella materia. È vero che l'amministratore delegato attuale, dimissionario, non aveva competenze nel calcio, ma insomma arriva bene, mi riferisco, no?
Sì.
Però le forme poi di inserimento, se si vorrà, insomma, se la proprietà vorrà riaccogliere una figura così importante come Alessandro Del Piero, potrebbero essere anche non solo all'interno del consiglio di amministrazione, ma come figure nell'ambito della dirigenza. Una figura equivalente, diciamo, poteva essere Pavel Nedved, ecco, che era sicuramente un ispiratore della strategia di Andrea Agnelli nel consiglio uscente.
Invece sul discorso, appunto, questo nuovo CDA sarà chiamato ad approvare il bilancio entro la fine di dicembre, ci saranno delle modifiche?
La seconda parte che hai detto è giusta, ma non sarà il CDA nuovo, perché il nuovo CDA verrà nominato dall'Assemblea il 18 di gennaio 2023. Invece il bilancio deve essere riapprovato dall'attuale Consiglio di Amministrazione, e tra l'altro è probabile che questo avvenga anche oggi, però non ci sono ancora, diciamo, delle conferme definitive. E perché il bilancio, è giusta la scadenza che ha indicato, cioè il 27 dicembre, convocata l'Assemblea degli Azionisti dopo due rinvii, perché era prevista fine ottobre, poi è stata spostata di un mese, poi un altro mese per le vicende, chiaramente per le vicende giudiziarie e delle dimissioni imposte da Elkann. Quindi sarà il consiglio uscente che rifà il bilancio e poi i soci lo devono approvare nell'assemblea a fine anno.
Ho capito. E come può essere modificato? Cioè proprio in soldoni, per trasmettere poi anche a tutti noi, agli ascoltatori?
Dunque, qui c'è un bilancio che era stato approvato, si chiama progetto di bilancio quando lo approva il Consiglio di Amministrazione, diventa bilancio quando viene approvato poi dall'Assemblea degli Azionisti, che non si era ancora svolta. Allora, comunque il documento quello è. Allora, quello che è stato preparato e ufficializzato, già anche pubblicato sul sito della società, è un bilancio che presenta una perdita, come sappiamo, di 254 milioni di euro, è la più alta nella storia della Juventus, ma anche della Serie A, perché supera di poco la precedente, che era dell'Inter, il record negativo precedente dell'Inter. Ora, Io per ora mi posso basare su quelle che sono state le rettifiche chieste dalla Consob nelle ispezioni, nelle approfondimenti che ha fatto sulle vicende contestate, cioè le plusvalenze considerate inesistenti, artificiose, perché oggetto legate a scambi di giovani calciatori, quindi considerati valori gonfiati, non realistici. La Juventus contesta, però questo ha detto la Consob, e poi le due manovre
di stipendi,
Che hanno, diciamo, in realtà la riduzione effettiva degli stipendi è stata molto limitata, soprattutto 22 milioni la prima rispetto ai 90 dichiarati, perché il resto erano rinvii di pagamenti, ma non sono state riduzioni, a parte gli aspetti penali. Allora, la Consob, facendo riferimento a questi passaggi, aveva detto, perché poi la Juventus l'ha dovuto riportare in un comunicato prima delle dimissioni, ancora l'altro lunedì della settimana precedente, e cioè che i due bilanci precedenti, cioè quello a giugno 2020 e a giugno 2021, avrebbero avuto delle perdite più alte di quelle dichiarate nel bilancio, perché erano proprio quelli a cui si riferivano soprattutto sia le plusvalenze considerate gonfiate, sia le manovre stipendi, il cosiddetto risparmio, che sì, secondo la Consob risparmio non è stato. Quello, il bilancio del 30 giugno 2022, invece, proprio per questi motivi, secondo quei dati, avrebbe dei risultati, il risultato economico, la perdita inferiore a quella dichiarata, perché una parte di quei maggiori costi caricati nel 2022 si sarebbero dovuti anticipare i bilanci precedenti. Ora però quello che sarà il bilancio che viene portato, insomma rifatto, portato in approvazione, non è detto che sia scritto in questo modo, perché questo tipo di, diciamo, di contestazione riguardava anche i due bilanci precedenti, ma se quelli non vengono modificati, allora non è detto che il terzo riporti il miglioramento, insomma miglioramento non di tanto. Poi leggiamo che da queste da quello che trapela dalle indagini ci sarebbero degli altri dubbi, possibili debiti non dichiarati, però in bilancio, però questi devono essere effettivamente verificati. L'altro dato, il patrimonio, secondo le osservazioni della Consob, il patrimonio netto, che sarebbe il capitale più le riserve della società al 30 giugno 2022, che secondo il bilancio già approvato in consiglio, ma che viene riscritto, è vicino ai 170 milioni, si ridurrebbe a 143 milioni. Questo aveva scritto la Juventus in un comunicato due lunedì fa. Allora vediamo se, però io mi aspetto quindi variazioni che possono essere dell'ordine dei 30, 40, 50 milioni forse.
Sul patrimonio. Però su questa questione
patrimonio e forse anche nel risultato, ma è curioso perché il risultato potrebbe migliorare ma il patrimonio peggiorare. Comunque vedremo, i numeri possono essere gestiti in tanti modi. È curioso che il bilancio rifatto lo fa però il consiglio che si è dimesso, quindi questa è una situazione legata ai tempi, perché il bilancio deve essere approvato entro 6 mesi dalla fine dell'esercizio. I 6 mesi finiscono il 31 di dicembre.
Chiaro. 30 di giugno. Su questo discorso però leggevo per esempio sulla Repubblica le dichiarazioni di Paolo Dybala, che sono degli estratti dell'interrogatorio a cui è stato sottoposto lo scorso 24 marzo. Dice: tanta gente pensava che noi avessimo rinunciato a 4 mesi e nessuno sapeva che noi avremmo preso le tre mesi pagati più avanti. Quando ho firmato la scrittura sulla riduzione avevamo già raggiunto l'accordo con la società. In una rinunciavamo e nell'altra riprendevamo 3 mensilità. Di fatto prendevamo il doppio alcuni mesi della stagione successiva.
È uscito che l'accordo, che poi ci sono anche delle lettere, delle mail, penso siano mail, del capitano all'epoca Giorgio Chiellini alla squadra, che spiegava anche state tranquilli, no? Il problema diciamo giudiziario e anche con la Consob nasce dal fatto che la società ha però pubblicato dei comunicati in cui diceva che c'era una rinuncia a 4 mensilità, non che c'era perché non è vietato rimandarlo, ma è vietato dire che hai rinunciato.
Sì, perché poi se tu paghi poi non contabilizzi,
essendo una società quotata in borsa, questo è più grave, perché ci sono dei soci anche diversi da quello di maggioranza, che quindi è la contestazione del reato di falso in bilancio.
Certo, no, è chiaro questo. È abbastanza.
Sì, è chiaro, diciamo, però, perché se non fosse stata quotata in borsa la Juventus, abbiamo detto altre volte quando parliamo di plusvalenze, di dati, che il fatto di essere quotata in borsa rende più facile, cioè dà degli obblighi di pubblicazione anche in tempi più stretti dei dati, per cui quella società si trova più anche esposta alla lettura delle cifre altre. Io farei l'esempio dell'Inter si parla molto poco, ma anche dei debiti o delle perdite. Non sto dicendo che l'Inter abbia commesso delle situazioni di questo tipo, però anche l'Inter credo che sia tra le squadre che ha ricevuto dalla procura sportiva la verifica e sì. sulle plusvalenze incrociate, e non è l'unica perché sono almeno 10 le squadre, però di quelle si parla meno perché, a parte la dimensione dei dati, non sono quotate in borsa, quindi non si sa nulla, e anche il tipo di contestazione a cui si sono sottoponibili è diverso, è più lieve.
Ho capito. Lucio?
No, io volevo solamente chiedere, ne abbiamo parlato tante volte in questi giorni, che insomma la Juventus in realtà rischierebbe tanto se si riuscisse a provare che i soldi di poi questa operazione abbiano influito sull'iscrizione al campionato, che sarebbe la cosa più grave. Ma c'è un modo per riuscire a risalire a questa cosa? E se sì, come?
Allora,
chi lo deve fare? La Covisoc, Gianni? No, lo chiedo per capire.
Ma anch'io, ignorante, certo, onestamente.
Allora, qui ci sono... Allora, c'era stato un primo intervento degli organi della giustizia sportiva in alcuni mesi fa, che poi si era concluso con un... abbiamo letto con un proscioglimento, o comunque con delle condanne, no? Mm-hmm.
Sulle plusvalenze,
sì. Tra cui la Juventus, sulle plusvalenze. Mm. Quindi è stato ritenuto che non ci fossero infrazioni tali da portare a sanzioni. Il discorso dell'iscrizione al campionato normalmente è la Covisoc ogni anno che fa queste verifiche, o che dovrebbe fare queste verifiche, diciamo, perché sì. abbiamo detto qualche volta, di queste verifiche noi non sappiamo nulla, non è che viene pubblicato un risultato,
no, zero,
no?
Sì.
Anche solo per dire è stata fatta la verifica, tutto è regolare, no, questo non c'è, e quindi io credo che ci vorrebbe più maggiore informazione, quindi maggiore trasparenza in generale, pur salvaguardando dei dati se devono essere, ma comunque siccome questi dati sono legati ai bilanci dovrebbero essere come resi pubblici in modo che tutti possano farsi un'idea. Abbiamo più volte anche con voi parlato del fatto se tra la Roma e la Lazio come mai il bilancio della Roma ha dei risultati peggiori, o aveva finché li conoscevamo, ma alla Lazio veniva contestato il problema della liquidità.
L'indice, no? Di liquidità,
perché,
sì.
L'indice di liquidità, perché negli ultimi anni per l'iscrizione al campionato ha preso maggior importanza l'indice di liquidità.
Soprattutto per allora, il mercato, diciamo, per fare mercato.
Per tornare, cioè i soldi in cassa, no?
Sì,
la possibilità...
Sì.
Cioè, io ad esempio posso avere molti debiti perché una banca
consolidati, no? I famosi debiti consolidati.
Però io ho la liquidità, cioè, per pagare gli stipendi, per pagare le tasse.
Chiaro.
C'è un altro invece che i debiti non li vuole fare, oppure non vuole spendere, oppure adotta appositamente questa tattica del rinvio, e quindi può non avere liquidità. Potrebbe non averla, insomma.
Sì, potenzialmente.
Ma nel caso della Juventus il problema della liquidità non si è posto finora, e in effetti non si è mai letto in un bilancio che ci fosse un ritardo nei pagamenti, ad esempio degli stipendi, neanche quei ritardi che poi in base alle norme federali già devono essere riassorbiti, cioè ci sono delle verifiche trimestrali a scadenze fisse, e se non fossero se quei debiti
onorati,
ad esempio un ritardo di pagamenti degli stipendi non fossero onorati in quei tempi, ci potrebbe essere la penalizzazione di punti. Abbiamo visto qualche penalizzazione in qualche ultimo campionato contro squadre, però non grandi squadre.
Sì.
Allora, ecco, questo tipo. Allora, anche la Juventus, questo sembrerebbe, perché dobbiamo poi conoscere i dati veri, no? Qui da quello che finora è stato possibile conoscere, avendo fatto anche due aumenti di capitale, uno alla fine del 2019 300 milioni di euro, uno alla fine dell'anno scorso 400 milioni di euro, quindi parliamo di cifre elevatissime, e questi soldi sono serviti anche a dare la liquidità necessaria per tutte le operazioni.
Per fare il mercato, cioè, sì.
La Juventus, ho notato che nei comunicati, almeno in un paio che ha fatto, sia quando il giorno delle dimissioni del Consiglio, sia quello che ho citato già, in cui parlava dava conto anche delle rettifiche di bilancio chieste dalla Consiglio e anche dalla Procura l'altro lunedì, sottolineava che le eventuali variazioni, rettifiche su cui la società non era d'accordo, che comunque sarebbero state oggetto di approfondimento, non incidevano sulla cassa generata riferita però a tutto il periodo, né sull'indebitamento finanziario netto. Ora, questa è una posizione di chi è, diciamo, sotto accusa, sembrerebbe alludere al fatto che la cassa, la liquidità non verrebbe toccata. Mm-hmm. Poi da vedere, insomma, questo, insomma, sì, da vedere in base alle carte effettive, certo, alle indagini, può aver trovato
la famosa continuità aziendale, no, per garantirsi.
Sì, beh, poi la continuità aziendale, sì, la continuità aziendale vuol dire essere in grado per almeno 12 mesi di far fronte a tutti gli oneri, tutti gli impegni legati alla gestione.
Ok. E staremo a vedere, Gianni, chiarissimo come sempre. Ovviamente grazie mille, buon lavoro, eh? Grazie.
Grazie a voi.
Grazie a Gianni Dragoni del Sole 24 Ore. Grazie mille, sempre gentilissimo, puntuale, preciso. E allora noi diamo la linea alla regia, restate con noi su Piazza Affari.